grazie. Io allora racconterò alcuni aspetti, tra i tanti timoli, tra tanti approfondimenti, tante suggestioni che questo libro propone e il lavoro che precede e profonda, tutto un aspetto che abbiamo colpito in particolare, ci sembra anche interessante come presenza nel dibattito attuale. A un punto riguardo proprio questo riferimento al contesto della scienza di oggi, quindi molte delle cose, degli approfondimenti, delle riflessioni, delle proposte sono calzanti proprio anche in riferimento alla situazione, a alcune caratteristiche del contesto scientifico e culturale attuale che ha moltissimi punti di attacco alla tematica del rapporto scienza-fede, inteso in senso molto ampio, in senso non proprio specialistico. Allora, diciamo alcune. La prima è questa, la prima caratteristica del contesto attuale. Certamente siamo in un momento di novità, di apertura di nuovi campi di indagine, di affronto, possiamo dire così, di ancora di nuovi livelli del nostro approccio, del nostro attacco alla natura, no? Alla luce della natura, perché si sviluppa per esempio in modo particolare il livello dopo tanta, insieme perché continuano anche gli altri, ma a tanta enfasi sulla microcosmo e del macrocosmo, quindi i due estremi, diciamo, dei limiti, dei livelli della dimensione della natura, quindi lo strumento infinitamente piccolo, delle particelle, con tutti anche gli aspetti di novità e di popolarità che hanno anche in questo periodo, e dall'altra parte, l'altro estremo, quello del macrocosmo, quindi della cosmologia, dell'astrofisica, dello studio anche, delle possibilità anche tecnologiche, dell'infinitamente grande, riacquista importanza il livello che abbiamo chiamato mesocosmo, cioè della parte intermedia, di quei livelli che sono più legati, che poi alla fine è il livello che tocca anche di più la nostra situazione personale, che è il livello che comprende tutto il mondo biologico, i beni. E più fino a livelli un po' più bassi, prima ancora quando era il microcosmo, per esempio si parla molto di nanocosmo, se vogliamo, delle nanotecnologie, che sono una cosa abbastanza particolare perché si chiamano nanotecnologie, però anche nanoscienze, e il confine tra scienza e tecnologia lì diventa delicato. E poi c'è tutto il livello che potremmo dire comprende in parte, ma eccede sicuramente tutti i precedenti, che è il livello della mente, della mente, e quindi tutto il problema del rapporto mente-cervello, del rapporto tutto il discorso delle neuroscienze che diventano tante. Quindi, come sempre, i nuovi livelli, i campi si aprono, danno facilmente e velocemente, permettono di sviluppare addirittura diverse discipline. Comunque, allora, cosa è interessante di questo? È interessante che questi cambiamenti di scala non hanno solo conseguenze quantitative, ovviamente, perché si tratta di diversi punti, diversi numeri, di diverse scale, di diversi valori, ma implicano anche dei cambiamenti di tipo qualitativo e di approccio anche alla conoscenza, implicano dei cambiamenti dei paradigmi conoscitivi, cioè del modo dell'approccio con cui si affrontano quei livelli, che per certi aspetti è sempre si basa sulle categorie fondamentali dell'approccio della conoscenza scientifica, ma con aspetti di novità, con qualcosa di più da aggiungere. Per esempio, ricorrono di più in questi livelli categorie, approcci, metodologie che hanno a che fare con un discorso più sistemico, con un discorso di non soltanto dei singoli componenti, ma dei sistemi di tenere loro insieme, con un discorso di reti, quindi di fenomeni naturali che sono comprensibili soltanto se si riesce ad accedere e a conoscere, a comprendere il tipo di connessioni tra i vari punti, non soltanto i vari punti, no? Quindi diventano fondamentali il modo con cui sono connessi, o dove diventa importante la visione appunto di insieme, una visione diciamo più olistica che cerca di comprendere il particolare a partire dall'universale, dal generale e non viceversa. Sono nuovi livelli che hanno queste conseguenze di tipo non soltanto quantitativo, addirittura fino a produrre dei cambiamenti di paradigma conoscitivo, e quindi questo interpella immediatamente le altre dimensioni della conoscenza, quando la filosofia è comunque la teologia della dimensione religiosa. Insomma, sono livelli che permettono interessanti di essere in questo modo. È novità, però è una novità che si manifesta riformulando in modo nuovo antiche domande. Cioè le domande alla fine sono sempre quelle, le domande in generale sono sempre quelle, possiamo dire, semplifico un po' naturalmente, ma vengono ad ogni passo, ad ogni step, ad ogni di questi passaggi riformulate. Pensate alla domanda per dire sulla materia, che parte dai eventi di Grecia, come si è man mano riformulata, man mano che è stato possibile accedere a livelli diversi di conoscenza, appunto, della mia vita. Quindi, primo punto, comunicante, toccando il contesto. Il secondo è, evidentemente, non faccio dubbio perché è abbastanza facile, però ha un'incidenza sulla conoscenza e sui nessi con le varie forme di conoscenza e sulle varie dimensioni, la possibilità di nuovi strumenti di indagine, quindi la possibilità di utilizzare informati, computer, di ricorrere facilmente alle simulazioni, di avere il web e la rete come possibilità di scambio veloce di informazioni, quindi di moltiplicatore rapido di conoscenze e di interazioni tra i ricercatori. Questo è importante perché non è soltanto se cioè, però lo sappiamo tutti che è così, ma è un'incidenza notevole sul mondo di conoscenza, no? Perché ci sono scienziati che ormai lavorano soltanto con computer, fanno solo simulazioni, ci sono discipline dove il lavoro principale è la simulazione. Ora, le simulazioni sono importanti, sono fondamentali, sono utilissime, eccetera. È chiaro che queste nuove possibilità, la potenza di questi strumenti, l'informazione tecnologica evidentemente si presenta come potente perché dilata immediatamente, applica il colpo delle nostre possibilità di calcolo e quindi di conoscenza e di indagine, ma sicuramente all'interno questa grande potenza, questa grande possibilità che di per sé è una cosa buona, perché l'uomo quanto più ha possibilità di conoscere, tanto più cresce nella sua stessa umanità, la realtà ci è data perché la conosciamo, no? Perché, quindi avere maggiore possibilità è un bene, ma è un bene che ha dentro, in questo caso in particolare, riferimento a questi strumenti, ha dentro delle possibili insidie delle quali essere consapevoli da subito, che possono diventare, possono se lasciate, se non ben diciamo, controllate, possono diventare dirompenti e produrre delle conseguenze negative. Pensate semplicemente al fatto che prima accennavo della simulazione. Il fatto che si ecceda nella simulazione dei fenomeni può portare a un distacco dalla realtà e a non avere più chiaro la differenza tra realtà e modelli, a scambiare i modelli per la realtà, non avere più l'aggancio con la realtà vera. Sono tutti gli insegnanti presenti, delle ricadute educative potentissime, che sono state molto attente, secondo me, ma questo vale anche per il ricercatore, per la ricerca, no? Il ricercatore che vive in un mondo, che studia il mondo, studia la natura, ma la natura è lontano chissà quanti chilometri dalla sua esperienza diretta. Quindi, pro e contro di questo. Quindi questo è un altro aspetto. Un terzo aspetto, diversi correlati al precedente, ma non soltanto, è quello del vasto capitolo generale, cioè insomma, la denominazione generale di tecnoscienza. Tecnoscienza è un termine che si utilizza in particolare in riferimento ad alcune discipline, però oggi un po' applicabile poco, quasi tutto, ma in particolare ad alcuni campi che sono quasi più sul versante biomedico, dove tecnoscienza fa un termine che viene spesso usato ma contiene una asimmetria, perché la tecnoscienza è la tecnica e la scienza insieme, ma dove il più è squilibrato, peso al centro è squilibrato per la tecnica più della scienza, quindi la parte più della applicazione più della conoscenza. Allora, questo l'affermarsi, lo svilupparsi, le stesse nanotecnologie sono un esempio di questo, dove il confine tra scienza e tecnologia diventa vario, una prima caratteristica della neuroscienza è che il confine tra, stesso termine che le unisce nel termine, fa capire che non è chiaro il confine, ma può diventare un elemento concettuale importante e preoccupante. Il confine tra la scienza, quindi tra un tipo di attività umana con un intento chiaramente conoscitivo, e un fine invece di un'attività umana con un intento prevalentemente, diciamo, applicativo. Può a sé anche il limite di rendere facilmente ambigua il nesso tra mezzi e fini, cioè tra il fine, l'obiettivo e lo strumento per arrivare, confondendo i due, cambiando il mezzo per il fine, facendo diventare fine il mezzo, quindi tutto unicamente all'utilizzo. Non solo, ma implicando soprattutto la pressione applicativa d'urgenza di arrivare all'applicazione, di arrivare sul mercato, di arrivare a produrre qualcosa che diventa facilmente spendibile, a volte, spesso, prevalentemente prende il sopravvento sulla parte più, sul desiderio di conoscenza, sul desiderio di accedere alla conoscenza che per sua natura non ha la fretta, che per sua natura richiede la riflessione, la pazienza, il tempo. Mi pare che un limite di questo è che si indeboliscono alcune aspetti, alcune caratteristiche, alcuni atteggiamenti che hanno molta incidenza sul tema scienza e fede. Si indebolisce per esempio il rispetto del dato, della realtà, il rispetto del dato, degli spazi, dei tempi, pensate a come si bruciano i tempi, come si accorciano i tempi, no? dalla conoscenza all'applicazione, come tutto viene accelerato, quindi sì, però ancora una volta invece conoscenza richiede rendersi conto che stiamo lavorando su qualcosa che è la natura, che non abbiamo fatto noi, che comunque sia, comunque vogliamo riferire in origine e ce la dobbiamo avanti, dobbiamo prima di tutto riconoscere che c'è e fare conto con qualcosa di dato e qualcosa che ha delle sue appunto regole interne, cioè spazi e tempi, quindi si indebolisce questo rispetto del dato. Si indebolisce il tempo e l'attenzione alla e la disponibilità alla riflessione sull'esperienza che si fa, si brucia un'esperienza dopo l'altra, un'attività dopo l'altra, un'applicazione dopo l'altra, un prodotto dopo l'altro, biotecnologico, nanotecnologico, e meno il tempo per riflettere su quello che si è fatto, quindi riflettere quindi sul tipo di lavoro, sul tipo che si è fatto, sull'indagine che si è fatta, su tutta una serie di nessi che questo ha con la vita in generale. Si indebolisce addirittura il gusto della scoperta, perché la preoccupazione dell'applicazione fa passare un po' in secondo piano invece la scoperta in quanto tale della realtà che si rivela per quello che è. Invece la fretta di ingabbiare il risultato per tradurre in qualcosa che faccio e che vendo, in questo scenario, poi punti estremi di questo cammino delle tecnoscienze sono quelle che arrivano a degli estremi che sono indicati anche in uno degli interventi espressamente, si arriva a parlare addirittura di un intervento trasformatore dello stesso livello umano, della natura, dell'uomo, e si parla addirittura di transumanesimo, cioè di arrivare tramite intervento anche scientifico e tecnologico, la tecnoscienza ha la possibilità di arrivare al transumano, al postumano, addirittura recentemente ho visto addirittura in Francia un libro sul postmortale, cioè oramai le possibilità della tecnoscienza si renderebbero liberi anche dall'ultimo estremo, diciamo, limite della condizione umana, che è la morte, quindi la possibilità di rinviarla all'oltranza. Ci sono dei libri sotto, non è che non sono soltanto. Allora, un terzo livello del contesto, un terzo punto del contesto della scienza attuale è quello dello sfondo, un po' culturale in cui avviene l'affermarsi di questi nuovi ambiti scientifici, ed è il contesto, inevitabilmente dobbiamo renderci conto, il contesto già prima accennato velocemente, del pensiero debole, del relativismo e dello scetticismo, che certamente sono che non sono un vantaggio, perché apparentemente potrebbero sembrare un vantaggio per una scienza che è più aperta al dialogo, alla discussione, al confronto, eccetera, ma ancora ricordare che proprio diventa una questione culturale programmatica di un pensiero che è debole, che non ambisce a raggiungere dei punti fermi, o addirittura uno scetticismo, pensate che questa è una condizione deriva pedagogica terribile, ha una posizione così, è una posizione che non, potrebbe sembrare, ma non è un vantaggio per la scienza, anzi taglia le gambe alla scienza, perché la scienza ha bisogno di punti di forza, di poter poggiare i piedi su dei fondamenti, appunto si diceva, oppure il ruolo educativo, educare vuol dire, pensate a un atteggiamento di scetticismo programmatico come dirompente a livello educativo, perché vuol dire ai ragazzi disperati di poter conoscere qualcosa, tanto tutto uguale, tutto. Allora, ecco, quindi la scienza ha bisogno di fondamenti solidi, non solo la scienza in quanto per chi la fa, per i ricercatori e per chi evidentemente la insegna, ma un po' per tutti, nel senso che tutti siamo, quando facciamo questo discorso, è un discorso che riguarda tutti, certo, va in primis chi è coinvolto direttamente nel lavoro scientifico, perché lo vive con il suo lavoro o perché con il portale di insegnamento, ma riguarda un po' tutti perché è evidente che le scienze e le tecnoscienze ci toccano continuamente la nostra esperienza quotidiana e quindi siamo facilmente in diverse occasioni coinvolti e chiamati a fare conti con questo. Allora, rendersi conto di quali sono le esigenze forti che ha di fare conti con la scienza, un discorso di questa esigenza di fondamenti forti è per tutti, è utile a tutti. Allora, questo è il primo punto, però dietro è più lungo gli altri sono più veloci. Mi sembra il primo grosso merito di un lavoro come questo, di tutto il lavoro di ma in particolare di questo, di come è stato costruito, anche di come i ragazzi, i giovani hanno costruito anche le interviste, nel senso che c'è un'attenzione grossissima a una chiarezza, a una riproposizione dei punti cardine, una ricostruzione in certi momenti, proprio anche costruita prima ancora che delle risposte delle domande, cioè come sono state articolate le interviste, con la preoccupazione di mettere le cose in chiaro, cioè di incominciare a dire quali sono almeno i punti chiari o alcuni punti chiari, non è tutto chiaro, non è quella certezza assurda che non vuole mettersi in discussione, chi non vuole, anzi, iniziare alcuni punti per poter dialogare meglio, per poter confrontarsi meglio e per poter affrontare meglio tutte le novità, le nuove prospettive. Quindi questa però l'attenzione importante a rimettere in chiaro le tecnologie fondamentali, i passaggi fondamentali, i punti chiave di ogni argomento. In questo senso è un testo anche, oltre che utile per chiunque, ma anche didatticamente molto, molto, molto valido, perché appunto è anche, se vogliamo, da dei suggerimenti di metodo, di approccio alla conoscenza. Primo. Allora, un secondo passaggio, questo riguardava quindi l'utilità nel contesto attuale. Un secondo punto interessante è l'approccio storico che hanno anche questi studenti e un po' tutto il modo con cui viene affrontato il discorso scientifico, che si rilancia al discorso più ampio dell'importanza dell'approccio storico, della dimensione storica nella conoscenza scientifica. Tutti i vari contributi, i vari capitoli sono presentati, preparati anche alle domande degli intervistatori, secondo la loro, ricostruiti, diciamo, secondo la loro la scansione storica fondamentale, percorrendo i passi più importanti. E quindi, e questo è importante perché aiuta a mettere intanto a costruire il quadro reale di una problematica o di un argomento come qui. Qui evidenziare, ma poi ripropone e rimette in evidenza l'importanza appunto di, anche a caso della scienza di considerare la dimensione storica che la cui importanza dovrebbe essere evidente, lo dico dovrebbe perché non lo è, per esempio anche a livello educativo, per esempio ancora a livello scolastico, l'importanza di far capire a chi si accosta alla scienza per la prima volta, si accosta a qualcosa che si è sviluppato, che ha una storia, che vanno da persone che hanno vissuto in un certo modo, che non si accorta a un insieme di formule che arrivano lì, o di leggi, o di regole, o di schemi, che sono in un strano mondo senza tempo, che sono lì, chissà perché, no? Sono frutto di un lavoro, di una passione, di un'attività, di un'esperienza, comunque di un lavoro storico, e quindi, e come tutte anche le cose storiche, sono concetti, cambiamenti, mutamenti, messi in discussione, evoluzione. Quindi questo è fondamentale se vogliamo capire la scienza come attività umana, come lavoro dell'uomo. Ma è importante che fare ricerca, senza, ignorando o non considerando attentamente in modo dovuto la storia precedente, dicendo che è la posizione del percentuale che dicevo io, ma sono arrivato io e ho capito tutto, ma invece in realtà gli scienziati più seri si vede molto bene che ogni passo che fanno lo fanno partire tutto un recupero, una rilettura e un inserimento di una tradizione che poi magari richiede di essere completamente ribaltata e superata, ma si può ribaltare e superare qualcosa che si conosce, in cui ci si è inseriti, che si è cercato di assimilare fino in fondo e non invece qui. Ok, è interessante, dico, perché questa posizione, questo approccio storico riporta l'attenzione, lo sguardo, il nostro occhio più sulle domande che sulle risoluzioni, che sulle risposte, qua cambiano appunto nella storia, ma quello che è interessante è capire che cosa ha innescato certe ricerche, che domande hanno dato origine a certi lavori, a certe indagini, quali domande hanno permesso di fare passi avanti significativi, invece quali domande hanno portato a più ricerche e quindi hanno richiesto di essere riformulate. Questo è un modo anche proprio di accostare la scienza, fondamentale e produttivo, utile anche per far avanzare la conoscenza. Vedere appunto come le antiche domande si sono riproposte, come ne sono sorte di nuove. Va bene, in alcuni casi anche delle curiosità interessanti, in più di un intervento ci sono delle interessanti approfondimenti etimologici, come sul significato di certi termini, anche a parte di natura, perché l'andremo andato a vedere, adesso io non ve la pagina 100 per esempio, per andare a vedere sul termine natura, ma anche a pagina 142, andremo a vedere un'interessante riflessione etimologica sulla comune origine della parola storia e della parola scienza. Ci sono due cose completamente diverse, no? Di storia, invece la scienza come qualcosa di raccontato perché è frutto di un'esperienza che qualcuno ha fatto, qualcuno è diventato esperto nel rapporto, nel confronto con la realtà. Quindi questo è il secondo punto, l'approccio storico. Terzo aspetto che voglio mettere in evidenza, in diversi interventi, un po' in tutti, in un modo o nell'altro, la messa in guardia dalla ricorrente tentazione vissuta un po' in tutta la storia della scienza e ampiamente anche oggi, tentazione del riduzionismo, dell'approccio del riduzionismo che riafiora in vari modi, a vari livelli, ancora oggi, fra le scienze, da prima con lo strapotere della fisica, prima di tutto la criptofisica, poi nella biologia ha fatto capire che c'erano altri livelli, però anche la biologia a un certo punto ha vissuto e vive un momento di riduzionismo quando tutto viene ridotto a DNA, ai geni, alle basi genetiche e non c'è altro, e poi dopo si scopre che bisogna fare passi avanti, quindi capire le connessioni, le reti, ma anche queste possono diventare a loro volta, cioè la cosa che mi ha colpito è vedere come è una tentazione ricorrente, man mano che si acquisisce la consapevolezza di una realtà che è più ampia di quella che si pensava, facilmente si cristallizza questa realtà e si riduce tutto a quella, se non si, no? Invece, naturalmente, qui attenzione, è vero che le scienze è inevitabile, infatti è giusto l'azione di ridurre, quello si chiama riduzionismo metodologico, diciamo, cioè il fatto che per poter conoscere qualcosa, in particolare nel campo scientifico, bisogna limitare il campo, bisogna ridurre i parametri, bisogna ridurre gli aspetti che si considerano, le caratteristiche della natura che si considerano, quindi la scienza è nata così, è nata da un'azione semplificatrice, ancora Galileo ha detto alcune cose le metto da parte. Il punto è che il paese è inevitabile, è giusto, è corretto, è fecondo, perché se no non si fa più nulla, nel senso che se si affrontasse la realtà nella sua complessità sempre tutto, appunto, si capisce benissimo che non si farebbe passi avanti, ma l'importante è che questo tipo di riduzione sia estremamente consapevole. E quindi uno deve essere consapevole di cosa ha eliminato, per essere pronto a dire, oh, i risultati che ho ottenuto sono ottenuti a partire da questa condizione, da questa delimitazione di campo, e quindi sono risultati validi a queste condizioni. E poi, se voglio andare avanti a conoscere meglio il fenomeno, devo eventualmente essere pronto a rimettere in gioco, reintrodurre, insomma, i fattori che ho eliminato, che è un po' lo stato degli ultimi secolo, cioè l'ultima fase della scienza, di alcune scienze in particolare, è un po' la storia di questo reintrodurre elementi prima trascurati provvisoriamente, anche se molti hanno dimenticato questo provvisoriamente, e reintroducendoli e riuscire a trovare metodi, sistemi, approcci, metodi di conoscenza, anche metodi matematici, comunque sono strumenti per poter dominare aspetti, livelli, campi sempre più ampi della realtà. Quindi questo è un po' naturale e questo porta, questo è anche un po' di bello della scienza, che così allarga sempre più la propria presa sulla realtà, questa è l'idea, certo modo, la realtà si rivela sempre più grande, sempre su misura, sempre sono abbondante rispetto alle nostre possibilità, e man mano con questo lavoro di riduzione, di allargamento, no? Di semplificazione e di apertura, la scienza è arrivata. Però deve essere tutto un gioco consapevole quando semplifico, consapevole quando riallargo, consapevole di come riesco ad andare avanti. È un po' inevitabile, però è una sfida che mi ha sempre colpito, una sfida molto attuale, che però già in qualche modo anticipato con questa osservazione anche psicologicamente interessante, diversi decenni fa dal premio Nobel Alexis Carrel, biologo, un premio Nobel, famoso anche per la sua esperienza di conversione a Londra, eccetera, e che a un certo punto ha questa impressione che vi leggo perché mi sembra significativa da questo punto di vista e aiuta a capire alcuni punti che sono trattati in diversi capitoli del libro. Dice a un certo punto Carrel, nello snervante comodo della vita moderna, però lo diceva negli anni 30, figuriamoci oggi, dove dice queste cose. Nella vita moderna la massa delle regole che danno consistenza alla vita si è spappolata. La maggior parte delle fatiche che imponevano il mondo cosmico sono scomparse e con esse è scomparso anche lo sforzo creativo della personalità. Cioè il mondo più facile di fare la fatica, quindi la personalità proprio c'è di meno. Si dovrebbero completare tutte le parole, parola per parola, ma non soltanto per darvi questa suggestione. La frontiera del bene e del male è salita, la divisione del gruppo, ci siamo confinati nelle astrazioni anziché scegliere, anziché andare incontro alla realtà. Ci siamo confinati nella astrazione anziché andare incontro alla realtà concreta. Certo, dice, qui c'è la situazione psicologica, è difficile cogliere la realtà concreta nella sua complessità. E il nostro spirito sceglie di uno sforzo, inevitabilmente. Forse la pigrizia naturale dell'uomo gli suggerisce la semplicità dell'astratto anziché la complessità del concreto. È meno arduo salmodiare formule o sommergere i principi che cercare laboriosamente come sono fatte le cose e qual è sia il metodo per servirsi. Più facile, penso alla relazione differenziale, piuttosto che fare una misura dettagliata, precisa di un fenomeno che sta bene. Non è vero, ma insomma. Però è vero.
È del vero.
Osservare è meno facile che ragionare. Ma sono assai più gli spiriti capaci di costruire un sillogismo che quelli che sanno cogliere esattamente il concreto. Questo era molto interessante, quindi un invito a dire funziona appunto questa nostra semplificazione, certo è più facile, perché riduco le cose, il riduzionismo è più facile, ma il desiderio dell'uomo è di agganciare la realtà concreta, che difficile, più faticosa, richiede la pazienza, magari richiede la pazienza e la disponibilità a dire non ho capito, a dire non sono arrivato, no? A dire non sappiamo rispondere. Ok, a questo punto va. Allora, altri due punti velocemente, poi però ci siamo. Un altro aspetto che è interessante, che accenna soltanto a me, ma qui dedicato più di un capitolo, uno in particolare, è il discorso del concetto di progresso. Certamente oggi è un tema molto visto anche qui nel suo sviluppo storico, costruito per far vedere come l'importanza che ha avuto, per esempio, l'idea di progresso come apertura alla novità, e l'importanza che ha avuto in questo il cristianesimo, quindi la visione cristiana di una storia nella quale rompe le novità, è una storia progressiva, di continua scoperta, di continua tensione verso di un cammino lineare, l'importanza che ha avuto proprio anche dal punto di vista della conoscenza scientifica, l'importanza che ha avuto in particolare nel Medioevo europeo, ma insomma per lo sviluppo, per le basi, per le radici, perché le radici della scienza e della tecnologia sono lì, dopo è arrivato Galileo, dopo è arrivata la rivoluzione industriale, eccetera, ma le radici sono state messe proprio lì quando si è incominciato a guardare la natura in modo nuovo, a guardare la natura con la possibilità di conoscenza di progresso, di avanzamento, di allargamento degli orizzonti e la possibilità di una intervento della natura di miglioramento, no? di dominio in senso buono, cioè di capacità di dominare le forze naturali che non hanno più le forze che ottengono paura degli antichi e quindi la possibilità di un vero che fa aspettare un vero progresso, ovviamente un progresso che fosse insieme conoscitivo e umano. Mi sembra bello, con questa parola di cui posso entrare in importanza, a pagina 761 c'è una bella, un bel passaggio dove indica il paradigma del progresso, lo indica così, dice, il paradigma del progresso allora è questo, camminare per essere bipede, che appunto trova il suo paradigma nei primi passi del bimbo, piccolo uomo che dalle braccia della madre è chiamato ad raggiungere il padre. Analogia, no? Che lo conduce alla scoperta del mondo e quindi ci vuole una madre, quindi un lavoro educativo, ci vuole un padre cui dirigersi e in questo cammino è un cammino nel quale avviene la continua scoperta del mondo, la conoscenza scientifica che potrebbe essere questo, però senza la madre, senza il padre, cioè senza l'educazione, senza il fine, senza lo scopo, senza il senso, non c'è più nemmeno la scoperta, che è il bello. Un altro punto è, che qui va accennato il titolo, l'aspetto della conoscenza scientifica come conoscenza personale, una scoperta importante di alcuni filosofi, di alcuni scienziati. Adesso non ho il tempo di approfondire, ma in diversi punti mi ha messo in evidenza come l'importanza, anche nell'intervento di Isabella Originale sull'educazione, ma anche in altri, anche nel primo di Mandela. L'importanza della dimensione personale, quindi è un uomo che ricerca, ogni passaggio, ogni teoria, ogni lavoro scientifico è comunque il lavoro di un uomo, che deve farlo, gioca tutta la sua personalità, certo, con la preoccupazione di elevare sempre una maggiore oggettività, quindi a depurare il più possibile i suoi risultati dagli eventuali condizionamenti, ma inevitabilmente che lui la sua soggettività, la sua storia, la sua esperienza gioca. E questo è anche un elemento di ricchezza, alcuni risultati scientifici non sarebbero se non si fossero trovati di certi personaggi in certi momenti, con certe storie, in certe situazioni, in certe circostanze, che questo insieme di cose ha prodotto il risultato scientifico, non il soltanto il freddo ragionare di qualcuno che ha misurato e che ha calcolato. Va bene, gli ultimi due punti, velocemente, quando si dice a un certo punto che ci andiamo più direttamente dentro il posto scienza e fede. Certo, il punto fondamentale oggi è, per tutto il mondo scientifico, ma per la nostra cultura in generale, accettare la sfida del senso, quella che qui è indicata come la sfida del senso, quindi la sfida del fatto che tutto quello che si sta facendo, la ricerca scientifica stessa e gli stessi risultati della ricerca, devono avere un senso, sono indirizzati a un significato, stanziano, richiedono un senso. E qui appunto ricordando prendendo Guardini, dice, il mondo di centro in altri giorni deve saper raccogliere lo stile del senso. E gli altri, il punto che ha,
cosa che l'ha colpito,
c'è anche il punto che ha ripreso letteralmente nell'importante discorso sulla scienza da parte di Giovanni Paolo II, ai a Colonia, quando ha messo in evidenza come questo come punto cruciale della crisi della scienza, cioè la natura. No, Giovanni Paolo II. A Colonia,
nel 1980.
A Colonia, nel discorso proprio dei scienziati, nell'80, 15 novembre dell'80, sono più fortunale, che dice, si parla di crisi di legittimazione della scienza, anzi di una crisi di orientamento dell'intera nostra cultura scientifica, e si chiede qual è l'essenza. L'essenza è che la scienza da sola non è in grado di dare una risposta completa al problema del significato che è posto in crisi, se non ha in sé le possibilità di rispondere a questo problema. Però, nello stesso tempo questo problema la pone in crisi, la sfida continuamente a capire qual è l'orientamento di questo. La scienza da sola non è in grado di rispondere al problema dei significati, anche non può nemmeno situarlo nell'ambito del proprio punto di partenza. D'altronde, questo problema dei significati non sopporta una risposta ben rinviata all'infinito. Questo è interessante, cioè, come dire, come si fa una parte fa la scienza rinviando il problema? Diciamo, beh, cosa serve quello che faccio? Ci pensiamo dopo. Qual è lo scopo? Qual è il fine? Qual è il senso? Di quello che faccio ci penseremo un'altra volta. Ma umanamente è possibile continuare a dire ci penserò un'altra volta, non si può rinviare all'infinito. Quindi questo diventa una sfida che le stesse scienze oggi richiedono dal loro interno di essere considerate. Ultimo punto che dico è, mi sembra che riguarda un po' tutto il modo di lavorare, sia per quello che ho visto anche del gruppo, ma quello che poi ha fatto il lavoro con cui abbiamo iniziato anche il lavoro del missionario, è questo metodo, questa modalità di lavoro che parte dall'interno della scienza, che non cerca a tutti i costi di attaccare la scienza, di agganciare il più possibile, magari sgranchiando un po' alle altre forme di sapere, ma cerca di riscoprire, di fare diverse problemi, domande, prospettive nuove, dall'interno proprio la propria esperienza diretta. C'è un passaggio che mi piace dire, riprendere, quando dice, rispondendo a una domanda, a pagina 161, dice, la domanda era, sì, dipende da ciascuno di noi non abdicare nella ricerca di un vero progresso, mi chiedono, e la risposta è che tratta solo di essere scienziati fino in fondo, di essere ricercatori a ogni costo. Questo è interessante, cioè agli scienziati chiediamo di essere scienziati, non chiediamo di fare il filosofo, perché non sono capaci, anzi fanno pasticci quando lo fanno, vedi, alcuni moltissimi scienziati, come famiglie di citanti di scienziate, che vogliono fare filosofi e si convince che non sono capaci. Ma è interessante, però, se fanno la scienza fino in fondo, dall'interno della scienza, così come all'interno dell'arte, con la religione, vengono fuori queste cose importanti. Quindi lo vedo in due sensi, l'essere scienziato fino in fondo, da lavorare all'interno della propria disciplina e del grande merito del dizionario che parte proprio dalla scienza. E l'altro, fino in fondo, indica, secondo me, richiama al non stancarsi mai di ricercare continuamente, di ricercare la verità, che in fondo è, non è questo un mandato, non lo leggo, ma mi fa rileggere, è il messaggio finale del Concilio, che agli uomini di scienza e di cultura, quando ha detto non smettete di ricercare. Quello che vi chiediamo non è di fare particolari ingranchi tra scienze e fede, di trovare tutti i posti, di andare d'accordo, di trovare, ma vi chiediamo unicamente di essere scienziati fino in fondo, cioè di ricercare la verità fino in fondo, di non stancarvi mai della verità, di non disperare mai, di non stancarvi, di non disperare mai la possibilità di accedere alla verità. Questo non disperare, questo diciamo, ottimismo di fondo che la fede rende possibile, è la condizione fondamentale per fare scienza e secondo me a questo livello è possibile trovare una unità alla radice, al di là di tutte le possibili discussioni, dialoghi e confronti che si possono fare. Grazie.